Beh, mica pensavate di andarvene tranquilli e sereni. Vero? Sembrava sì.
Allora,
invece naturalmente apriamo alle domande, abbiamo 30 minuti per discutere. Prego, Laura.
Una domanda a lui, ma anche una domanda molto precisa rispetto al diritto alla vulnerata. No, io sto usando con altre mie amiche che mi hanno segnalato un motore di ricerca che si chiama DuckDuckGo. Allora, questo motore di ricerca sostiene che non ti traccia. Io, come dire, ci ho creduto, non completamente, però volevo porre l'esistenza di questo motore, intanto per...
Puoi scriverlo
adesso lo
intanto per dirvi che se minimamente segui usate quello e non usate gli altri. E l'altro per invece chiedere a...
Andrea.
Ad Andrea. Se esiste nel grande ambito di coloro che sviluppano programmi di rete, no? Nella grande comunità dell'open source, un nucleo di resistenza informatica, non so che dire, cioè se ci sono situazioni, server di posta, motori di ricerca, qualcosa che si pone il problema di creare delle comunità che comincino a proteggersi e a offrire protezione.
Sì, vieni qui, Luca, non si capisce.
Luca parlava del partito dei pirati in Olanda, che effettivamente, come diceva Luca, si batte proprio su questo, sul diritto all'anonimato. Definito partito dei pirati perché era tra quelli che volevano scaricare liberamente giochi, video, musica, eccetera, eccetera. Però il punto, ed è secondo me Luca, qui è uno dei problemi che sono stati associati alla fruizione illegale di opere protette da diritto d'autore, ma in realtà il diritto all'anonimato è qualcosa di molto di più e non è soltanto funzionale a questo. Però sì, assolutamente sono d'accordo con te. Allora, DuckDuckGo. Assolutamente, infatti. Allora, DuckDuckGo sicuramente è uno strumento che dice...
Come papero.
Sì, scusate.
Grazie per la disponibilità.
Tutto bene, sì.
Scritto così, tutto attaccato con le maiuscole. Cioè c'è il paperetto, il simbolo è un paperetto, no? Effettivamente loro questo dicono, che loro non ti tracciano. Chiaramente lo affermano, ora io fino a questo punto non so che dirvi. Quello che posso dirvi per tornare alla domanda di prima, la signora si chiama Laura, per tornare alla domanda di Laura. Allora, sicuramente l'unico modo per essere certi di non essere tracciati o di esserlo meno sono i sistemi open source. Poco ma sicuro. Uno, sistemi open source. Windows ci traccia, non c'è niente da fare, usiamo Linux, impariamo a usare Linux. Altra cosa,
Linux.
Altra cosa importante, la nostra, ne parlava Enzo, la nostra formazione, la nostra conoscenza. Noi non possiamo pensare di andare disarmati sul web, perché ripeto, è come se noi andassimo in giro a consegnare le chiavi di casa a chiunque. I nostri dati personali sono tanto importanti quanto lo sono le cose che noi abbiamo a casa. Siamo noi stessi e come tali noi possiamo essere influenzati, possono capire le nostre debolezze, i nostri problemi e possono usarle. Possono usarle, noi di questo dobbiamo essere coscienti. Quindi dobbiamo sapere che navigare sul web richiede da parte nostra una consapevolezza. Così come quando andiamo in giro per strada noi dobbiamo essere in grado di comprendere i segnali stradali, sapere il significato di rosso, verde, giallo di un semaforo, sapere il significato delle strisce pedonali e capire dove possiamo attraversare la strada e dove no. Allo stesso modo, quando navighiamo sul web, noi dobbiamo sapere che cos'è un cookie, come fare per comprenderlo, se lo dobbiamo accettare o se non lo dobbiamo accettare, come fare per rendere il più possibile la nostra navigazione meno tracciata. O sapere che se non ce ne preoccupiamo, sapere che lo siamo tracciati. Ok? Questa è la cosa più importante.
C'è Enzo, prego.
Certo.
ora c'è un intervento di Enzo, poi Serena, poi se ci sono altri interventi ditemi che vi metto in vista.
Scusami, molto veloce.
Scrivere il nome della giornalista. Dai, intanto di.
Sì, dunque intanto mi si confermerebbe, ma sapete, ogni persona poi cerca sempre le conferme di quello che pensa, no? Mi si confermerebbe l'idea che si apre una fase in cui sarebbe molto importante lo scambio, che è informazione ma anche formazione in tutti i modi, in tutti i sensi. Certo, io non posso fare la formazione che può fare Andrea, però posso utilizzare Andrea convincendolo e costringendolo un po' di tempo per regalarci a portarlo nelle varie associazioni con cui ho contatti, perché possa per esempio disvelare e quindi dare una consapevolezza maggiore di mondo, perché tanto poi dovrà rispondere a quelle persone. Quindi questa è la prima cosa. Però domanda: ma credi sia possibile un uso di qualità diversa di queste stesse procedure? Perché allora si aprirebbe un ulteriore fronte su cui si potrebbe lavorare. E mi viene in mente che una app di Verdese, guidata da un ricercatore dell'università, con cui si può lavorare anch'io, ha prodotto un progetto attraverso il quale sta in pratica regalando uno smartphone, soprattutto agli anziani, dei centri polivalenti, dei centri anziani, perché possano, attraverso un corso, imparare a utilizzare lo smartphone e un altro aggeggio che servirà per il controllo, per esempio, della pressione sanguigna o per altre cose del genere, senza però dirci tutte le informazioni che inevitabilmente, ma anche intenzionalmente, possano immettere sullo smartphone questi signori, saranno utilizzati in qualche modo, per esempio dal punto di vista politico ed elettorale. Questo non ha detto nessuno e ti ringrazio per averlo ricordato, perché siccome siamo in contatto, questo è un tema che voglio assolutamente verificare con lui. È un giovane verdese, tra l'altro si chiama Urbano, non so se lo conosci, quindi vorrei avere tutele per quelle persone che indicherò, che potranno utilizzare lo smartphone in maniera semplificata, dicevi, poi bisogna vedere che succede. Però mi interessa invece l'altra parte, che potremmo fare se volessimo anche noi combattere questa battaglia.
Allora, i dati sono lì. È vero che soltanto i grandi player hanno, i player intanto Google, Facebook e quanti altri, hanno accesso a questi logbook completi di cui parlava Luca, ma tanti altri dati sono comunque liberamente disponibili. Tempo fa, sempre per una grossa società italiana, forse questa volta ve lo posso dire di chi si tratta, perché non è niente di particolare, si tratta della RAI. Avevo creato un sistema che automaticamente andava a recuperare tutti i tweet, coloro, gli utenti che usavano Twitter durante il Festival di Sanremo. A loro serviva banalmente per capire quali erano le canzoni, gli artisti, i personaggi, gli ospiti più gettonati, più preferiti, se se ne parlava bene, se se ne parlava male, eccetera, eccetera. I dati sono lì, non ho fatto nulla di illegale a raccoglierli, li ho soltanto aggregati, cercando di distinguere fra loro e creando delle, diciamo così, dei raggruppamenti sulla base delle preferenze espresse per Tizio, Caio e Sempronio, per il vestito del presentatore o della presentatrice, per la farfallina della signorina che conosciamo bene, che faceva vedere, insomma, non so se l'avete seguito, io quello è stato l'unico modo. Comunque io pure non lo seguivo, quella volta mi è capitato di doverlo seguire. C'era una signorina che si è presentata sul palco con un tatuaggio, un'immagine di una farfallina messa ben visibile in uno spacco vertiginoso. Allora, il problema è, i dati ci sono, se noi vogliamo possiamo usarli. e anzi questo, ed è qui che sarebbe interessante, allora io sono tra virgolette un informatico con tutto quello che questo significa, che è un mondo enorme, io non so, perché non è il mio campo, io non conosco di sociologia, non conosco di psicologia. Il punto è che quello che le nuove tecnologie ci offrono è la possibilità di intersecare, di fare entrare a contatto materie che all'apparenza non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e tirar fuori informazioni importanti per fare indagini sociologiche, indagini psicologiche di qualunque tipo, non soltanto per profilare e per cercare di ottenere, influenzare le persone, ma anche per analizzarle, per studiarle e soprattutto per cercare di trovare qualcosa di positivo in tutto questo. Quindi Enzo, la risposta è sì, si può fare e anzi non vedrei l'ora di farlo con qualcuno che volesse sostenere, che volesse interessarsi a questo tipo di discorso. I dati ci sono, basta raccoglierli, sono lì. E se troviamo il modo, io mi posso mettere la tecnologia per raccoglierli. E se c'è qualcuno che può mettere il capire quali sono i modi per poterli analizzare, si può provare a creare algoritmi che li analizzino.
È carina questa proposta, perché praticamente rientra, no? Circolarmente ci ripropone di fare quello che ci fa.
Va bene, ed è ecco, questo assolutamente sì. Qualcuno lo fa, non molti lo fanno. Si potrebbe fare.
No, come no, guarda. Serena e poi Claudio.
Innanzitutto volevo ringraziare molto tutti i vari relatori e te adesso in particolare, sono state delle cose molto interessanti. Volevo parlare rapidamente di quattro cose. Uno è che secondo me ci sono delle resistenze emotive a prendere atto di queste cose. Cioè io sono anni che ne parlo e c'è una grande resistenza a prendere atto di queste cose, che è sgradevole. E questo è uno dei problemi. E l'altra cosa, tu parlavi del fatto che queste profilazioni, queste elaborazioni algoritmiche dei dati puntano oggi per questioni di business sulle debolezze o di business o di politica. E questo è molto interessante, è il classico caso in cui noi potremmo utilizzare gli stessi dati in due modi opposti. In che senso? Per esempio, negli Stati Uniti c'è un boom di scuole for profit che invitano a iscriversi persone che sono in condizioni sociali e umane svantaggiate per migliorare la propria situazione. Come si dà la caccia ai potenziali clienti? Lavorando sui dati di quelli che sono in cattiva salute, hanno molti figli, hanno chiesto un credito alla banca, hanno un sacco di problemi con le loro carte di credito, cioè puntando le persone deboli e proponendogli questo mito che con queste scuole loro possono risolvere il loro problema. Il che poi è una gigantesca truffa per vari motivi, adesso non vi sto a raccontare. Sì, è un fenomeno impressionante che peggiora la condizione di queste persone. Gli stessi lavorare da dati analoghi potrebbe fornire per esempio a un comune o addirittura a una regione o uno stato una mappatura molto dettagliata di bisogni che le persone hanno e di individuazione di situazioni dove fare degli interventi attenti, accurati e privilegiati per affrontare alcuni problemi. Scusate, io sono senza fiato oggi. Volevo soltanto dire un'altra cosa, richiamare l'attenzione sul fatto che secondo me c'è importantissimo questa questione di cui tu hai parlato, tu hai focalizzato l'intervento, ma l'altra cosa che viene secondo me sottovalutata è che non c'è solo un problema di anonimato, c'è il problema che con questi dati vengono fatte un sacco di altre cose, non solo le campagne politiche, ma per esempio vengono assorbite competenze che poi si tradurranno in perdite di posti di lavoro. Per esempio, il fatto che l'algoritmo impari sempre meglio a riconoscere le voci umane, il fraseggio naturale, eccetera, eccetera, ha portato oggi alla nuova app che Google sta per lanciare, in cui invece di rispondere qualcuno a fare determinate cose, è un robot di cui tu manco ti accorgi, perché è così paraculo ormai che capisce, risponde, si adatta, eccetera eccetera, ed è un posto di lavoro segato. E dall'altro devo dire che poi, vabbè, la cosa bisognerebbe andare lontano, perché ti chiedi se un domani tra coniugi o con i figli non si passerà tra le lati le stanze di robot, invece che rompendosi le scale di stare perfino a sentire quello che dicono. E io credo che non sia così futuribile. E volevo poi finire chiedendoti un'informazione a voi due. Io ho due accessi diversi al web, e quindi cosa succede? Io navigo moltissimo, tra l'altro secondo me mi faccio impazzire perché ho degli interessi assolutamente svariati, e però spesso attivo anche l'altro e vado su altri siti, per cui praticamente gli faccio un casino, e volevo sapere se può funzionare.
Potrebbe.
Claudio, volete rispondere e poi diamo la parola a Claudio, oppure prendiamo l'intervento di Claudio e concludete?
Come volete.
No, vabbè, io...
lui vuole sentire che...
Sennò poi...
Allora, si regola.
Secondo me intanto c'è una domanda sempre alla base, no? Che allora, spaventarsi ci vuole niente, rientra proprio nel nostro background culturale animalesco il fatto che se hai paura, almeno se hai attento, se stai bene, è lì che guardatevi i documentari su tutti i tipi di pesci mimetici, insomma, sono bellissimi come quelli, sono lì asbragati nel fondo marino e c'è qualcuno che subito se lo mangia. Quindi, intanto, secondo me c'è qualcosa da chiederci subito, e cioè perché iniziamo a preoccuparci solo all'ultimo. Ad esempio, la professoressa ci ha fatto vedere i suoi mini dati, giusto? 24 alunni, erano 8, io faccio lezioni frontali, ecco perché me li sono appuntati, mi sono spaventato molto, e diceva su 24 ne ho 8 e basta che con cui fare lezione frontale. Adesso questo è un dato, ma la vera domanda è perché solo 8, perché gli altri no, e dentro quegli 8 cosa? Questo capiamo subito che è un lavoro immenso, che va sicuramente documentato in un certo tipo, in una certa maniera, e sicuramente e probabilmente richiederà anche determinate professionalità che non sono facilissime. I dati, è vero, ci sono e giustamente si possono prendere, ma il modo migliore per, secondo me, andare oltre è richiederli. Quello che è stato fatto tantissimo da poi l'amministrazione Obama, ad esempio, oltre a lavorare sullo sharing e su campagne di comunicazione di quelle che erano alcune degli aspetti a cui era interessato, insomma, la comunicazione, via dicendo, che ha portato la prima campagna, parlo, no? Quella che è partita completamente dal basso, o almeno dicono, adesso io poi, quando sento il loro, ogni volta dico anche io, però vabbè. Comunque, la prima cosa che è stata fatta dall'amministrazione Obama è stato un centro sugli open data. Chiediamole le cose, perché arriveranno dopo Fukushima, come si vuole chiamare, di fronte a un governo come quello giapponese che ci teneva a salvaguardare anche i propri cittadini non rilasciando dati sulla reattività, una community online ha messo su un contatore Geiger che poi è stato insegnato a costruire alle persone. In un mese tutto il Giappone aveva quasi un contatore Geiger in mano, adesso non tutti, naturalmente sono molti, però molti smanettoni in Giappone avevano la produzione di dati. E attenzione, non era neanche più un noi contro voi, era questo è il mio contatore Geiger, non è perfetto, ma suona. Perché non mi dici come mai il tuo io non dovrei sentirlo? Questo è un livello di consapevolezza completamente diversa. Giustamente, come diceva Andrea, gli informatici non è che si formano come i funghi, piove, escono lumache e funghi, no. Purtroppo c'è da studiare, un conto è il livello teorico, un conto è il livello pratico. Quindi è semplice, cioè, aver la voglia sicuramente, ma vi garantisco che poi conosco un sacco di gente che quando vede le variabili, molti aprono gli occhi e dicono bellissimo, altri dicono a me mi sembra la cosa più inutile del mondo, e paradossalmente ci avrà le sue ragioni, insomma. Quindi, insomma, bisogna, secondo me, innanzitutto richiedere di avere in mano i dati che interessano, altrimenti ci fermiamo sempre allo stesso discorso, sempre lì. Come mai ci vengono proposte solo determinati tipi di dati a cui poi, stranamente, si arriva sempre a determinati tipi di risposte? se non si hanno più strumenti, e la vera definizione dello strumento sia solamente scavando dentro il chilo, perché poi si arriva al micron, è inutile forse preoccuparci solamente dell'orso, perché tanto sappiamo che moriamo per le infezioni, cioè ci facciamo molto più male insomma col tetano, no? da molto prima. Poi c'è questo discorso che invece non mi trova d'accordissimo sui posti di lavoro. La rivoluzione industriale del vapore, del motore a scoppio, ha aumentato i posti di lavoro. Meglio che ci sia un risponditore automatico a un call center, che ci sia un ragazzo che è lì e fa un lavoro che non ha niente a che vedere con l'evoluzione che ci ha portato a quello che siamo. Ci deve piacere o meno, ma il casellante per fortuna non esiste più, signori. Mi dispiace. La verità dei fatti è che la tecnologia obbliga a migliorare le proprie skill, ma i falegnami buoni, tranquilli, esistono ancora. Se noi avessimo già bypassato certe cose, non esisterebbe il cinema, solo YouTube, e invece la gente va al cinema. Il vinile è un rilancio, non è solo nostalgia, è toccare e produrre è realtà. Tu puoi ancora fare il tuo in una certa maniera. Io penso anche Andrea, insomma, tantissimi dei programmatori oggi paradossalmente saranno i primi a essere sostituiti, perché fanno un lavoro che facilmente può essere aggirato. Il chirurgo nel suo atto pratico probabilmente lavorerà molto di meno con la mano dentro la pancia di qualcuno e guiderà una rotella, ok, ma tranquilli che è molto difficile che un radiologo venga subito cacciato dal proprio lavoro. Poi la realtà dei fatti è che prima o poi arriveremo a un database così tanto grande di radiologie per cui potremo anche affidarci a una macchina che fa tanto di quello che è l'inizio, ok? Però ad esempio pensate se semplicemente le cause civili in Italia fossero gestite leggermente, ma non nel giudizio, ci mancherebbe, ma solo in una questione prioritaria, ad esempio. Quindi sul discorso del lavoro bisogna ragionarci bene. Oltretutto tutte le macchine, come abbiamo sempre detto, sono fatte dagli uomini. Per cui se oggi il camionista, non avete visto la pubblicità che gira, c'è una macchina che ha un pedale solo, si guida da sola praticamente e quando stai per andare a sbattere smette. La Tesla ha ricevuto degli ottimi risultati, poi c'è stato un incidente abbastanza importante, è morta una persona. Ci sono anche state delle altre conseguenze rispetto a quell'analisi, perché insomma la persona che è morta poi era una persona particolare, via dicendo. Però la realtà dei fatti è che obiettivamente la variabile umana in gioco in strada fa molti più danni ad oggi di quello che succede dentro un magazzino di Amazon. Ci piaccia o no, ci sono delle cose su cui continueremo a ragionare, però naturalmente dovremo capire come un camionista che è felice guidando i suoi 200 camion di domani invece che le sue 8 ore di camion su tutte le strade d'Europa con l'altro in cabina, perché ad oggi siamo a questi livelli, 3 camionisti per un camion ci sembra una soddisfazione perché ci sono 3 famiglie che mangiano, ma ci sono 3 famiglie che non hanno un padre, una madre in casa, cioè nel senso non è che stiamo perdendo poi, stiamo guadagnando forse così tanto. Quel camionista sicuramente sarà un ingegnere logista, magari avrà un altro lavoro, alle 8 staccherà, invece di scendere da una cabina scenderà da una sedia come tutti. Benissimo, cerchiamo di capire cosa faranno gli altri 2, come investirli meglio. Iniziamo a ragionare ad esempio, ma se veramente ci pagassero per guardare una macchina lavorare, quanti di noi sarebbero soddisfatti? E se ci pagassero solo in quanto esseri pensanti, riusciremo a trovare soddisfazione? Saremo sicuri che tutta la società è in grado di affrontare il se stesso 8 ore al giorno, neanche 24? Quindi bisogna stare attenti. Poi sul flood, cioè sul proporre dati a IOSA, come dicevi tu, io ho 2 account, li faccio impazzire. Flood vuol dire inondare, fondamentalmente in inglese, è proprio un termine che si usa per autoproteggersi, ad esempio, poi non so se si usa ancora, Andrea sicuramente ne saprà di più. Come si fa a... voi tutti parlate male di me, ok? Che tipo di target avete? Io posso seguire voi e cercare di cancellare con la X tutto quello che scrivete, sarete sicuramente più veloci di me. E allora posso prendere e iniziare a scrivere. Prima o poi uno si allena e diventa in grado di scrivere più veloce, non di tutti, ma almeno di sfruttare le stesse strategie per cui quello che voi scrivevate parlando male di me, io riesco a appunto inondarlo di gente che mi manda faccine sorridenti, per cui appunto qualcun altro cercandomi sarà aggirato dal problema principale. Questo secondo me ancora è valido. Certo, è una strategia per cui probabilmente serve molto impegno, e torniamo al discorso per cui è difficilissimo ad oggi trovare persone che usano un social network un motore di ricerca diverso da Google, e bisogna farlo anche purtroppo con la consapevolezza del fatto che quel database siamo stati noi a crearlo, e nella realtà dei fatti è molto insomma ad oggi performante a tutti gli effetti.
Poi non so se Claudio e poi Adriana.
Siamo stati troppo gentili uno con l'altro. Mi sento una mamma preoccupata sulla scogliera mentre il figlio ha preso il surf e sta andando sulle onde, nel senso che mi piace Luca da morire, e lui ci sta dentro tranquillo e non gliene frega niente, manco di essere spiato, no? Per cui no, è una cosa che
non è così.
La pongo come, cioè io penso che l'unica cosa che dobbiamo fare tornando a casa è essere sicuri che essere noi stessi è l'unica cosa che ci salverà, perché di non essere spiati non ne vedo la possibilità, mi dispiace, penso che hanno delle grandi capacità più delle nostre. Allora, se noi abbiamo l'unica possibilità è quella di essere noi stessi, dove stanno i quattro sensi che non vengono usati e come li rimettiamo in gioco? Cioè come ci adeguiamo non tanto a contrastare adesso questa cosa della insomma il fatto che sia stato eletto Trump con dei trucchi mi umilia, poi tra parentesi il problema di spiare non si ferma lì, se sanno che io sono malato non mi danno lavoro, cioè possono fare delle cose veramente micidiali rispetto ai singoli, no? Per cui però nella nostra resistenza creativa a una omogeneizzazione che le macchine possono produrre, perché comunque le macchine producono un'omogeneizzazione, i passaggi e le strade e i canali che le macchine usano e dove il mio cellulare prende, cioè c'è gente che parla ancora con mezza testa fuori dal balcone perché lì gli prende il cellulare, no? Allora è chiaro che quello ci porta, più queste macchine sono importanti per noi, più noi stiamo dove le macchine funzionano. C'è tutto un cambiamento dei nostri percorsi. Ah vabbè, no, qua non pia il cellulare, cioè nella tratta Latina Formia c'è un pezzo che tu non puoi parlare, e la gente quel pezzo se può lo evita, perché se non puoi stare al telefono con gli amici tuoi. Allora queste macchine non solo ci spiano ma anche ci cambiano, e la bambina che cercava di, non so come è il verbo, però di cambiare le immagini sulla rivista, ci chiede che tipo di educazione agli altri sensi, che tipo di efficacia posso avere nel mondo reale. Perché è chiaro che per me bambino, se io clicco su una rivista e quella si anima, su una rivista, su uno schermo, quello si anima, lo rifaccio. Ma che posso fare io nel mondo reale? Perché posso cogliere delle ciliegie? Posso saltare da un muretto? Quelle sono cose che mi emozionano. Se quella roba io non la posso fare, mi rimane la battaglia virtuale di Mazinga contro non so più chi altro. Allora noi come ci attrezziamo a fare sì che questi altri linguaggi, che gli altri 16 della classe abbiano una capacità di... Poi voglio solo citare Klee, perché credo che sia giusto. Klee, in Teoria della Forma e della Figurazione, dice: un punto grigio nel caos, una volta definito, trapassa nella sfera dell'ordine. E da questa frase lui crea tutto il sistema dei colori e accetta che all'inizio di tutta questa nostra costruzione razionale ci sia il caos. Allora mi sembra che Kosinski, con la sua costruzione pentadimensionale di come dare la nostra coordinata della personalità, apra comunque per il bene o per il male una grandissima prospettiva di conoscenza e di... per cui questa roba è comunque qualcosa che è la nostra mente che governa e noi dobbiamo cercare di capire in che modo starci dentro. Però vi ripeto, io mi sento la mamma preoccupata mentre il figlio va col surf
Adriana scuola. Perché così rispondete insieme.
Ma io so più femminile e se mi vedi 5 foto mie che
no, premesso che Luca e Andrea hanno offerto due visioni diverse del discorso informatico, uno un po' positivo, direi ottimistico, come Luca, e uno realistico che bisogna conoscere per poterlo gestire meglio, premesso questo. La mia domanda era rivolta a tutti e due. Ultimamente ci stanno facendo conoscere attraverso i media la realtà dell'Estonia, che è una delle nazioni, dei paesi più informatizzati. Mi chiedo e vi chiedo, gli estoni sono dei carcerati? Hanno la psicosi dell'informatizzazione, dell'essere controllati continuamente? Come la vivono questa situazione? Siamo noi che siamo forse al solito sempre eccessivamente negativi? Cioè, conoscere le realtà è giusto, ma penso che non ci deve porre con un'ansia, un'angoscia e quindi una chiusura verso questa realtà, ma una gestione. Non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa si parlava tanto male, si penalizzava la televisione, che in realtà ci ha condizionato e ci condiziona un po'. Se non altro il computer lo apriamo noi, cerchiamo noi quello che vogliamo e c'è un discorso interattivo, quindi è sempre meglio della televisione che è passiva. Quindi dico, com'è il nostro futuro in quest'ottica? Gli estoni che sono più avanti di noi, come lo dicono? Cosa sapete?
Se sugli estoni mi trovo un po' spiazzato, però passizzato. Poi magari un paio di cose da dire ce ne
c'è anche estone perché praticamente hanno la città.
Allora, ieri
quindi sono informatizzati, ma anche a Singapore
sono passata da un giardinetto che sta vicino a casa mia, in questa fase abbandonato, con l'erba tutta alta, cespugli, però un tempo curato. E con mia grande sorpresa, io ci vado ogni giorno, ho visto che è cresciuto un cespuglio di erba alta. Questa storia dell'erba alta mi aveva colpito perché ne parla Marita Trimbezzo, un conosco di figlia, racconta di quando suo padre la portò a vedere un sistema intatto dove l'erba alta, immaginate, le foglie così, e quindi dice, guarda, questa è l'unica cosa. Se qualcuno di voi ricorda un seminario, io lessi questo passo e feci scorrere una scena del film di Malik, La sottile linea rossa, dove queste cespugli di erba alta coprono i soldati che stanno a battaglia con la famiglia. E poi ho saputo che Malik aveva portato questi cespugli lì nella zona e che mentre loro avanzavano c'erano dei giovani, insomma, che li spiantavano, li portavano in avanti in modo che fosse tutto, vabbè, insomma, diciamo, mi è stato sempre, quindi potete immaginare il mio stupore quando ho visto l'erba alta sotto casa e volevo appunto farlo vedere. Il pomeriggio sono uscito con mio nipote, che fa il mio nipote Pucci, che voi conoscete, che fa il primo liceo scientifico, e allora ho detto, io ti faccio vedere una cosa, mi guarda, questo è l'erba alta, mi è diventata questa erba. E che lui è rimasto stupito perché non l'aveva vista mai così alta. Andando via ha detto, vedi, se tu avessi avuto uno smartphone, una cosa, avresti potuto fotografarlo.
Certo.
Allora, ecco, questa è
questa è una differenza di visione, io non la sto giudicando, no? Mi ha colpito perché io ho riflettuto su questa differenza e sui vantaggi della, almeno questo piccolo vantaggio, quindi c'è una possibilità di come devo dire, ecco, forse Serena aveva anche un esempio di quella raccolta dati dei operaci, insomma, del fatto che poi la raccolta di questi dati, adesso non mi voglio andare in un campo che ignoro totalmente, io vado su internet solo per vedere la divisione del tempo, quindi non so che vuol dire navigare su internet. Quello che volevo dire è che forse conviene lavorare, riflettere su quello che di buono si può dare, dando per scontato che tutto il cattivo esiste e nessuno lo potrà facilmente contrastare.
Fatemi riempire i fogli di appunti, che è pure un problema per voi.
I tre, poi vi faccio osservare che tra un po' dobbiamo comunque chiudere.
Volevo rispondere brevissimamente a quello che era stato chiesto prima. Allora, innanzitutto sono d'accordissimo con lui, noi non dobbiamo temere la tecnologia, non dobbiamo temere internet in generale, noi dobbiamo imparare a usarlo. Storicamente, come diceva Luca, non avrebbe potuto dirlo meglio di quanto l'avrei detto io, le nuove tecnologie hanno fatto perdere posti di lavoro di livello inferiore e creato molti più posti di lavoro di livello superiore rispetto a quelli che si sono persi, e noi non dobbiamo aver paura di questo, e questo implica che le nostre normative, le nostre regole, il nostro modo di pensare, il sindacato, la legislazione sul lavoro devono essere in grado di accogliere le modifiche che inevitabilmente le nuove tecnologie portano al modo in cui questo lavoro viene spedito. Non c'è niente da fare, se restiamo rigidi resteremo indietro e siamo destinati a essere vittima in questo senso, perché poi le subiremo delle tecnologie create da altri. Non c'è altro modo. Quindi la mia sì, era una visione realistica, ma non voleva essere del tutto pessimistica. Dobbiamo esserne consapevoli, ma c'è spazio per noi, c'è spazio per l'essere umano. L'essere umano è ancora meglio di qualunque algoritmo e di qualunque macchina, e lo sarà per ancora tanto tempo, opinione personale. Quindi usiamo questo, non difendiamo quello, il posto di lavoro, la catena di montaggio. Immaginiamo che quello possa essere sostituito da una macchina in quanto posto di lavoro alienante, e che si crei un posto di lavoro in cui venga utilizzato il nostro cervello, la nostra testa, per controllare la macchina e non per fare il lavoro della macchina. Punto.
Se vuoi rispondere, prego. Ci
intanto quello che diceva Claudio è una cosa che non so se ti rispondo così, però non so se lo sapete che negli ultimi tempi c'è un forte allarme dell'Associazione dei Pediatri Italiani, che stanno chiedendo ai genitori di ridurre l'uso delle tecnologie digitali in tenera età, perché loro notano delle problematiche dal punto di vista cognitivo e affettivo. E quindi questo so che tra l'altro adesso a livello nazionale sta partendo un'indagine, quindi i pediatri stanno fornendo ai genitori di bambini piccoli un questionario. Ripeto, non abbiamo risposte certe, però questo è un dato di fatto. Poi sono venuta a conoscenza di una situazione in cui la raccolta dati invece diventa positiva, ma l'altra volta ce l'avete raccontato anche voi. Tesi di laurea su un'indagine per prevenzione delle malattie mentali in età adolescenziale, fatta con l'analisi semantica dei tweet di Twitter, assolutamente anonima, non è un'indagine per andare a trovare le patologie, ma è un'indagine, non so qual è il termine medico, di base per appunto cercare di poi fare degli interventi di prevenzione, quindi insomma la possibilità, ma forse lo dirà meglio lui.
Svolgere un positivo questo.
No, sì, sì. Allora, io continuo a farmi delle domande, nel senso, intanto veramente devo ringraziarla per la poesia della descrizione dell'erba alta che fa, no, ma poi era, cioè me lo sono scritto perché se no me lo perdevo, cioè l'erba alta che copre i soldati, che però è una scenografia, è, va avanti. E allora noi da dove stiamo guardando? Da dietro o davanti il sipario? O semplicemente di lato? Che livello di percezione riusciamo ad avere di quello che poi è la rappresentazione, no? A tutti gli effetti, perché io so che la signora mi ha seguito un sacco, quindi non devo spiegarle che io di tecnologia non ho parlato, stavo parlando di un babuino, una scimmia, che, cioè, no, scherzo naturalmente. E poi continuo a farmi una domanda, no? Perché ci sono state due cose che appunto la signora ha detto: com'è il nostro futuro personale, primo, e quindi a scelta. La domanda non ce l'ha nessuno dei tecnocrati che vanno né in televisione né su internet. E poi un'altra domanda che mi faccio è: qui non puoi stare con i tuoi amici e quindi non ci vai. Ecco, questo è il punto. Il punto è che se tu sei, non tu naturalmente, se un adulto ha il problema e genera questa frase: io non posso stare qui perché qui non posso stare con i miei amici, beh, forse il problema non è del fatto che non ti prende il cellulare. Probabilmente farei scelte molto peggiori rispetto a una strada o all'altra. Quindi il problema non è tanto di vedere qualcuno sulla scogliera col surf, il problema è cercare di capire che siamo tutti in acqua e stiamo tutti nuotando, e probabilmente potremmo anche diventare addirittura acqua. Cerco poesie che purtroppo non sono così bravo a formare, insomma. Il discorso è questo fondamentalmente. Il problema del pediatra che trova fuori dall'app, dall'applicativo, i problemi cognitivi e affettivi, beh, forse bisognerebbe indagare un po' di più, perché io conosco bambini che usano l'app in una certa maniera, conosco bimbi che alla mia età erano diventati teledipendenti e sapevano perfettamente citare i palinsesti come altri che sapevano citare le formazioni, ok? E mi capita spessissimo, insomma, non avete mai visto un bambino, tieni zitto, non l'avete mai visto? Il video ve l'ho fatto già vedere, giustamente. Quindi il problema secondo me è sempre lì, non è il discorso, è tutto un po' più sopra, ecco. Poi è ovvio che appunto l'orso fa più paura del batterio, però fino alla penicillina andatevi a guardare chi ha fatto più morti. E questa è la cosa, quindi come si gioca con le spie? Dove sono i quattro sensi, stavamo dicendo? Si spia da prima di internet e si spia proprio con i quattro sensi, perché uno che spia è qualcuno che riesce ad aggirare il problema utilizzando anche l'olfatto oltre la vista, facendo rumore e facendo credere al nemico che sia in 400. Adesso posso fare, sono bravo con le metafore perché lavoro con i ragazzini, quindi non avete idea, lo posso citare proprio dalla regola del bidello in poi, che è qualcosa che ho creato io, figurate. Quindi insomma, senza nessuna offesa, per naturalmente il personale cioè nelle scuole, esatto, no, non voglio neanche citare sigle che poi è ancora peggio, però ecco, è questo il discorso: è l'erba alta, sono i soldati o è la scenografia che ci frega? Questa è la domanda che faccio io, tutto qui. Poi uno si spaventa di quello che vuole, a volte anche dell'allergia alla fieno, ecco, a volte uno starnuto. C'è un bellissimo video, se volete vederlo, si chiama Panda Sneeze, ed è una madre di panda che fa un salto alto così perché il figlio gli starnuti, il figlio, il piccolo gli starnutisce davanti, e si gira a guardarlo e sembra proprio che gli stia dicendo malimorti. Adesso scusate se la rendo, insomma, però il discorso è questo. Gli esempi sono tanti e se ne può fare tanto, però io voglio fermarmi ancora alla cosa più bella che poteva chiudere secondo me qualsiasi tipo di risposta: è l'erba, la copertura o è solo scenografia? Tutto qui.
Io direi che con questo, se siete d'accordo, con questa meravigliosa metafora, chiudiamo il seminario. Ringraziamo tantissimo i relatori, ringraziamo tutti i partecipanti. Noi non riusciamo mai a spiegarci a noi stessi come mai si tiri avanti 10 ore filate e nessuno se ne vada, quindi evidentemente
molto resistenti. Abbiamo già elementi per altri tre seminari, credo, dalle cose che sono emerse, e davvero la gratitudine per i relatori è enorme, perché ci hanno dato la possibilità di spaziare su tutto e anche di entrare nel merito di cose che si possono fare. Quindi ci sono degli spunti di cose che si possono fare. La piccola cosa che possiamo fare domattina è trovarci alle 9:15 per partire alle 10 al parcheggio che si trova su via Viale Raniero Capocci, proprio all'incrocio con via Rosselli, in modo da andare a Celleno. Magari in quel contesto qualcuno mi dirà se pensa di fermarsi, non credo che ci sia problema, credo che ci si possa fermare tranquillamente chi volesse mangiare, però eventualmente ci sarà anche la possibilità di chiamare l'oste. Grazie a tutti, grazie al professor Osbat che è forse da qualche parte, e comunque con i suoi collaboratori che ci hanno aiutato tantissimo. Alla prossima!